Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Celebriamo questa Eucaristia in comunione con tutte le Carmelitane, nel ricordo di Santa Teresa d'Avila, che ha influito, ha rifondato e ha influito su tutta la spiritualità, quello che chiamiamo la spiritualità del Carmelo. Noi leggiamo Santa Teresina, ma Teresina leggeva, almeno fino a un certo punto, la Santa Madre, cioè Teresa d'Avila.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 23, versetti 23 e 28. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta, sull'aneto e sul cumino, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge, la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare, senza tralasciare quelle. Guide cieche che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di avidità e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno diventi pulito. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati, all'esterno appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni marciume. Così anche voi, all'esterno apparite giusti davanti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità.
Parola del Signore.
Ecco, direi, continua l'insegnamento di Gesù alla folla e ai discepoli attraverso le accuse agli scribi e farisei. Abbiamo sotto la forma di questi guai, e oggi ne consideriamo, a partire dal quarto guai, e mi pare tre guai oggi abbiamo da sopportare, da spiegare.
Il primo guai di oggi parla di prescrizioni più gravi della legge. Trasgredite le prescrizioni più gravi della legge, la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Questo non annulla la legge, anzi, appunto, dice che sono le prescrizioni più gravi della legge stessa e sono poi gli attributi di Dio. Dio è la giustizia, Dio è la misericordia, Dio è la fedeltà. E non dice che non devono osservare le norme più piccole della legge, ma dice invece senza tralasciare quelle, e quindi di riacquistare una vista nuova, di vedere veramente che cosa è importante davanti a Dio, più importante davanti a Dio.
Mi è piaciuto molto il versetto che è stato scelto per l'Alleluia, per introdurci al brano di oggi, perché mi sembra che l'invito alla visione del regno che viene, l'invito alla conversione, sia il senso più profondo di questa minaccia, di questi guai che il Signore proclama, e l'ipocrisia sia il volto di, proprio di chi non ha nessuna voglia di convertirsi. Sì, perché la conversione è un dono del Signore, ma il desiderio di convertirci vi deve venire dal nostro cuore, che si lascia convertire, e invece l'ipocrisia è una bella verniciatina e tutto a posto. E allora il Signore non può lavorare nel cuore.
In questi giorni in cui leggiamo questo capitolo 23, e penso che letto insieme al discorso della montagna dia un quadro molto bello di quello che è l'insegnamento, diciamo, del, chiamiamolo così, del Rabbi Gesù, del Maestro Gesù, la sua interpretazione della legge. E ci sono molti punti paralleli, per esempio, intanto quando dice voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? Mi sembra che sia bello interpretare questo versetto alla luce dei versetti di oggi, cioè questo sale, che è la legge di Dio, non deve perdere il sapore. E poi dice, non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti, non sono venuto per abolire, ma per dare compimento. In verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure un iota o un segno dalla legge, senza che tutto sia compiuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Qua dice, queste cose bisognava osservare senza omettere quelle. Quindi, dopo il discorso di cosa è chiesto a noi cristiani, cioè a noi che siamo venuti al Cristo dalle genti, questo è un altro discorso. Qua mi sembra proprio che si parli della legge, si parla proprio di come bisogna interpretare la legge, quindi certo. Pagare continuare a pagare tutte le decime minuziosamente senza omettere appunto quello che invece è l'essenza dell'imitazione di Dio. Siate santi perché io sono santo, e si riferisce alla giustizia, alla misericordia, alla fedeltà. E quindi non fare della legge di Dio, come tante volte si sente dire anche oggi, cioè che il giudaismo è un insieme di norme, e loro stessi dicono a volte, descrivendosi, dicono il giudaismo è una prassi, un'ortoprassi, cioè una disciplina. Qui adesso non so se nell'intenzione di tutti contraddica a questo, ma qui si parla dell'imitazione di Dio per essere suoi figli, insomma, la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Dopo tutto questo poi si applica anche alla nostra vita, che è fatta di leggi grandi, dei due precetti principali, e poi di tante norme in cui questi due precetti si vorrebbero declinare, quindi tutto si applica. Però mi sembra che qui sia l'interpretazione che Gesù dà della legge di Mosè.
Ma a me questo testo fa sempre un po' tremare, perché in realtà tutti questi guai e questo giudizio del Signore sul cuore dell'uomo è un po' il messaggio di tutta la scrittura. Ecco, anche nei profeti ci sono tanti di queste minacce, tante di queste accuse, tanto di questi guai. Per esempio nel capitolo 5 di Isaia di guai ce ne sono a non finire. Guai a voi che aggiungete casa a casa, guai a voi a coloro che vanno in cerca di bevande inebrianti. E poi dice, il mio popolo per questo sarà deportato, Guai a coloro che si tirano addosso il castigo con le corde da buoi, che chiamano bene il male, male il bene, eccetera. Cioè, ne dice all'infinito. Per contro, molto leggevo Michea, che anche lì fa la sintesi della legge e dice: o uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono, ciò che il Signore richiede da te: praticare la giustizia, amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio. Quindi questo è il messaggio proprio del giudizio di Dio sul cuore dell'uomo, sulla necessità della purezza del cuore dell'uomo. Anch'io avevo pensato alle beatitudini, ecco qua tutta questa accusa di purità esterna e di impurità nell'intimo. Ecco, c'è la grande beatitudine: beati i puri di cuore, perché almeno a me sembra che queste accuse e questo giudizio del Signore che scruta i reni e i cuori, a questo giudizio nessuno può sfuggire. Ecco perché questa misura, una certa misura di ipocrisia, di apparenza, di ricerca di apparenza davanti agli uomini, è nascosto nel nostro cuore, nel cuore e in ogni azione. C'è sempre un'intenzione buona, ma c'è sempre anche una misura di vanagloria, di ipocrisia, di vanità, che il Signore stigmatizza in modo molto pesante. Soprattutto questa parola che ripete tanto: guide cieche, fariseo cieco, cioè questa cecità che credo che nessuno di noi possa andare esente dal conoscere veramente tutta la malizia e la capacità di peccato che c'è dentro al nostro cuore. Quindi sono parole che, come diceva la lettura di ieri, è questa spada a due tagli che penetra fino a dividere anima e spirito.
Una domanda che mi torna dentro e veramente non so neanche se è il caso di tirarla fuori, cioè qui appunto il Signore stigmatizza, diciamo così, questo comportamento e appunto per quello che diceva anche soprattutto la Sara, ma anche Chiara, anche un certo modo di intendere, di leggere la legge, cioè Gesù dà il suo insegnamento, la sua interpretazione, diciamo così. Quello che mi torna è il capitolo 15 in confronto a questo, perché appunto, leggo solo alcuni versetti così ci intendiamo subito, dice: non quello che entra nella bocca rende impuro l'uomo, quello che esce dalla bocca. I discepoli, dicono i farisei, si sono scandalizzati. Egli rispose: ogni pianta che non è stata piantata dal Padre mio sarà sradicata. Poi dice: lasciateli, sono ciechi, guide di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. Perché, dice, questo popolo mi onora con le labbra, il suo cuore è lontano da me, eccetera. Cioè, io vorrei riuscire nella mia testa a metterli insieme, perché cioè qui appunto Gesù dà la sua lettura, e mentre dà la sua lettura appunto è questa spada affilata che discerne l'intimo, perché qui il problema vero è l'intimo, cioè è la discrepanza tra quello che fanno e quello che non fanno, quello che fanno fuori e quello che... Però cioè Gesù dice anche, visto che qua insiste tanto appunto che sono ciechi, qui cominciava dicendo: sulla cattedra di Mosè si sono seduti i farisei, fate quel che vi dicono. La diceva: sono ciechi, lasciateli. perché se no un cieco guida un altro cieco. E quindi appunto, non so, questa lettura che Gesù qui fa della legge, cioè, non lo so, mi sembra molto, molto, come dire, non solo pregnante, ma anche talmente assoluta, che appunto mi sembra che lui qui si erga maestro, come diceva, insomma, non so, mi sembra che appunto rilegga, dia l'interpretazione, ma intanto dica anche ascoltate me, ecco, non so, però veramente...
È questo che diceva adesso Anita, è una cosa da risolvere, comunque da su cui pensare. Quindi non è, secondo me, è alquanto significativo che ciò che a noi fa difficoltà è proprio il versetto 3 di questo capitolo, che invece molto probabilmente indica il contesto della comunità di Matteo, che si muove all'interno dell'interpretazione farisaica della legge, che non è semplicemente la legge scritta. Qui non si parla della legge scritta, non c'è scritto nella Torah scritta che bisogna fare le decime del cumino e della menta. Questo è l'insegnamento farisaico, è l'insegnamento che poi diventa anche rabbinico, eccetera. E quindi bisogna cercare di tenere insieme. Gesù ha delle critiche concrete, o dei rischi, capitolo 15, dei rischi su un punto o sull'altro di interpretazione. Però se noi teniamo sullo stesso piano, voglio dire, se uno dice un capitolo si riferisce a un altro tempo, eccetera, anche questo è possibile, ma intanto adesso abbiamo i due testi, se li teniamo ambedue, allora dobbiamo cercare di tenere insieme quello che dice qui, che è una cosa un po' diversa. E qui io penso che dia il contesto anche del capitolo 15, il fatto che la comunità di Gesù ha come maestro Gesù, questo è evidente, è la sua lettura. Però mi sembra che nel capitolo 23 si riflette una situazione anche successiva, cioè il quadro è quello della dottrina dei farisei, essenzialmente, ecco, di come essi guidano, interpretano, e quindi se teniamo conto di questo, anche qui l'accusa fondamentale è che insegnano bene ma poi fanno male, c'è questo rischio sempre. Di questo abbiamo un riscontro anche nella dottrina farisaica, anche se la redazione dei testi è molto successiva, oggi si riconosce, noi prendiamo i Pirkei Avot, i detti dei padri, cioè il Talmud, noi troviamo lo stesso insegnamento, troviamo lo stesso insegnamento, le stesse critiche che Gesù fa sono dottrina farisaica. Qui il problema è che c'è il rischio, mi sembra che l'accusa qui sia, non voglio leggere adesso perché è un altro ambiente, precedente ancora a Qumran. Qumran c'è dei testi bellissimi nella regola della comunità e anche in altri scritti. La regola della comunità è molto interessante, che mostra il perché si deve entrare nella comunità e cosa si deve fare, e l'elenco è esattamente quello che dice Gesù qui. Quindi è molto interessante, io sono molto interessato soprattutto all'elenco che Gesù fa qui, alla sintesi. È certo che noi siamo in un'altra posizione, questo riguarda, come diceva Sara prima, cioè noi non pratichiamo larghe parti della Torah scritta, non parliamo della Torah orale, non ci sentiamo impegnati, perché non siamo ebrei, questo è il motivo, ma non era la posizione della comunità di Matteo, che che era impegnato non solo sul piano della Torah scritta, ma anche di quella orale. Questo è il motivo. Noi queste cose non le facciamo, mentre qui si dice che non bisogna trascurarle. Mette in rilievo una gerarchia e accusa di un rischio, cioè quello di rovesciare la gerarchia. E le cose che dicono sono, è bellissimo quello che avete già citato Michea, ma sono diversi testi. Anche nel Vangelo di Matteo troviamo queste sintesi. Una l'abbiamo vista al capitolo 22 con i due comandamenti da cui dipende, dice Gesù, tutta la legge e i profeti. Un'altra sintesi che è in bocca a Gesù è al capitolo 7, versetto 12. Ricordate? Tutto quello che voi, che volete che gli uomini facciano a voi, fatelo a loro. Questa è la legge e i profeti. Stessa sintesi, con un contenuto diverso, un modo diverso di sintetizzare la legge e i profeti. Tutto quello che volete è la parola di Gesù, capitolo 7. Qui c'è un elenco molto interessante, vicino a Michea, ma molto interessante, cioè, e sarebbe importante approfondire le cose più importanti della legge, e cioè sono la crisis in greco qui, cioè il diritto, la giustizia. Difatti, se noi pensiamo alla legge e ai profeti, vediamo che questo è fondamentale. C'è un aspetto sociale enorme, il diritto e la giustizia, legata al diritto, alla norma, alle leggi di giustizia. Poi la seconda cosa è eleos, in Michea è ahavat hesed, l'amore della misericordia, difficile da tradurre. L'eleos è sempre in rapporto alle persone, agli altri, è la bontà, ciò che va al di là della giustizia, ciò che è la generosità, la bontà, la misericordia verso gli altri. È il secondo grande principio, ecco, che, della legge, che vi viene riassunto dai profeti. E il terzo è la pistis, qui dice che nella nuova traduzione è fedeltà, e forse nella precedente era fede, adesso non ricordo bene, pistis, e qui si può interpretare in diversi modi. È possibile che qui in primo piano ci sia il rapporto con Dio. La pistis è la fede in Dio, la fedeltà. Ho visto che viene citato lo stesso testo lo si ritrova nella regola della comunità di Qumran, e lì è interpretato invece questa pistis emunà, è interpretato in rispetto alle persone e la sincerità. Comunque, in ogni caso, insomma, mi sembra che qui possa essere, se si segue la traduzione della CEI, la fedeltà a Dio, ecco, la fede o la fedeltà a Dio. In questo è riassunto l'essenziale, mi sembra bellissimo questo, molto importante, no? È più importante di tutte le altre cose. È chiaro, noi possiamo ricavare, secondo me, anzitutto un contenuto importante, che sono queste cose che ci impegnano. E in secondo luogo anche un orientamento, perché qui c'è un orientamento, no? Ci sono alcune cose più importanti e altre che devono essere fatte, che sono utili, necessarie, ma che non sono in primo piano. Il rischio di rovesciare qui c'è sempre, insomma, c'è anche questo orientamento che si può ricavare.